Grazie Gian per il bell'intervento. Il prossimo relatore sarà una duplice relatrice, perché Chiara Bodini è medico, specialista in malattie infettive e in igiene e sanità pubblica. Attualmente sta facendo un dottorato sui movimenti per la salute, i movimenti cittadini per la salute, più complesso di così, però ve lo accenno solo così. Fa parte del CSI di Bologna, che è il Centro Salute Internazionale, e parlerà anche in quanto portavoce europeo del People Health Movement, che è il movimento nazionale per la salute dei popoli. Doppio intervento che sarà su, aspetta che ve li leggo, la necessità di un modello socio-economico alternativo a partire dai determinanti di salute e salute come bene comune, l'importanza della partecipazione dei cittadini.
Grazie Michel. Grazie del benvenute, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. E io ho doppio tempo, adesso magari cercherò di non usarlo tutto così da alleggerire anche un po', visto che andiamo verso la fine della mattinata. Sono partita da una semplificazione del titolo che diventava molto lungo inglobando i due interventi, ma che comprende, come cercherò di spiegarvi, comprende entrambi gli aspetti, quindi un po' un approfondimento su quella che è la genesi sociale della salute, la componente sociale che entra nei processi di salute di malattia, e anche, siccome nella società esistono anche i cittadini, ovvero ne sono il fondamento, anche la partecipazione comunitaria. La presentazione l'ho divisa un po' in tre parti. La prima è quella un po' più densa, un po' più teorica, sul concetto proprio di determinanti e determinazione sociale. Poi c'è una seconda parte che andrò magari un po' più veloce, visto che Gian ha già dato un bel imbecco su alcuni dati epidemiologici che mettono in relazione variabili sociali, socio-economiche e variabili, diciamo, sanitarie o di salute. E infine l'ultima parte in cui parlerò più propriamente del People's Health Movement e dell'azione, diciamo così, cittadina o di movimento. Come si fa? Si schiaccia questo? Ok. Beh, mi ha già presentato Michel, quindi vado veloce. I punti della carta da cui parto, ho rimesso un richiamo alla premessa, quindi all'attuale modello di sviluppo, perché gireremo anche lì intorno. Sono soprattutto i due punti, e li vorrei leggere perché ho visto che mi devo spostare. Grazie. Dunque, il primo punto dice che per proteggere, promuovere e tutelare la salute non è sufficiente occuparsi di servizi sanitari, ma soprattutto bisogna dar valore e agire ai determinanti ambientali, socio-economici e culturali che influenzano la salute. Quindi la prima parte riguarderà questo. I colori appunto indicano un po' le tre parti della mia relazione. Nonché costruire un modello culturale alternativo a quello in atto, e qui riprendiamo da dove ci ha lasciato Jean. Il secondo punto, invece, la salute non è solo un diritto da tutelare, ma anche un bene comune di cui prendersi cura in modo attivo attraverso la partecipazione responsabile e diretta, dicevamo le parole non sono casuali, delle persone e delle comunità anche nella definizione e nell'attuazione delle politiche. Questo un po' rappresenta il consenso all'interno della rete su una visione di salute e di partecipazione, o di salute come partecipazione. Bene, non so quanti di voi, qualcuno forse avrà noia a questa immagine, qualcuno forse non l'ha mai vista. Io immagino che ci sia un pubblico un po' misto, che è una cosa anche arricchente e stimolante per chi deve parlare. Questa è un'immagine, un modello del 1991, sui cosiddetti determinanti sociali di salute. Cioè, in quel periodo, come esito di tutta una serie di altri processi scientifici e politici nella comunità sanitaria globale, si cominciò a teorizzare in maniera sistematica che la salute non fosse solo un portato dell'individuo, un qualcosa correlabile al suo patrimonio genetico, un qualcosa correlabile agli accidenti della sua vita individuale, ma fosse qualcosa che in realtà esprimeva una relazione, una correlazione tra soggetto e ambiente circostante. Il significato quindi di questa immagine, che ha centri concentrici, è quella di rappresentare questi livelli di interazione, dove nel centro più interno abbiamo la persona con i suoi fattori, diciamo così, costitutivi, e poi abbiamo gli stili di vita, le reti sociali e di comunità e l'ambiente più ampio, quindi fattori come l'alimentazione, l'istruzione, l'ambiente di lavoro, il reddito, l'acqua e anche, come vedete lì, i servizi sanitari, uno dei tanti determinanti sociali di salute. A loro volta, tutti questi fattori sono influenzati dal cerchio più grande, che esprime le condizioni socio-economiche, culturali e ambientali generali, appunto il modello di sviluppo all'interno del quale ci troviamo inseriti. Ora, sempre per lo squilibrio di cui parlava anche Jean, cioè del fatto che noi in realtà, benché alcune di queste cose ci tornino come senso comune, in realtà viviamo in un modello culturale che ha una visione molto diversa di quella che è la salute. Se si fa un esercizio con gruppi di persone, che cosa ti evoca la parola salute, quali immagini, molto spesso le persone scelgono l'ospedale, la TAC, il fonendoscopio, tutti immagini che rimandano appunto non tanto alla salute ma alla malattia o al servizio sanitario. Ma la salute appunto si costruisce all'interno di un sistema più complesso. Io però vorrei portarvi un pezzo oltre, perché sia nel ragionamento della rete che in alcuni degli stimoli culturali e teorici che stanno dietro al lavoro di tante delle nostre associazioni, questo modello è un po' superato, perché questo modello dei determinanti sociali è comunque un modello che istituisce delle correlazioni monofattoriali. Quindi tu hai un lavoro, come si correla il tuo reddito con la tua aspettativa di vita, come si correla la tua posizione occupazionale con la tua probabilità di ammalarti di una certa malattia. Ma nell'idea invece della complessità si prova a scombinare un po' questa rigidità e andare verso un modello di tipo sistemico. Vi ho messo qui perché mi sembra semplice ed efficace, qualche spunto che viene da Levins, che parla di ecologia sociale della salute, e lui auspica proprio passare da un modello che assegna un peso relativo a influenze isolabili a un modello di determinazione sistemica, quindi un modello complesso. E sostanzialmente cosa dice? Innanzitutto noi guardiamo solo alla nostra specie, questo è un problema molto grosso, l'antropocentrismo che è tra l'altro tipico della cultura occidentale, non tutte le culture a questo mondo sono antropocentriche, confinando il resto della natura sullo sfondo, quindi questo è un problema. È un problema anche se la teoria vede la nostra specie come un tutto indifferenziato, e su questo tornerò, ignorando l'ingiustizia che ci infliggiamo gli uni gli altri, quindi quando parliamo di popolazione, di popolazione mondiale, anche di popolazione all'interno dei paesi, le medie non sono mai una buona dato interpretativo della situazione. È limitata ogni teoria che guarda solo all'individuo nei confronti dell'ambiente, senza considerare quell'individuo come qualcosa di unico che si forma in un campo ecosociale. Questo è un po' complesso, ma lo specifico meglio dopo. La separazione corpo-mente non c'è modo di addentrarvi, però la teniamo lì come anche dato molto forte che contestualizza il nostro ambito culturale. È sbagliato ogni metodologia che contrappone i metodi quantitativi e qualitativi, e poi l'ultimo punto riguarda invece le politiche, e fa attenzione a un fatto, attenzione che le politiche non sono elementi naturali, ma emergono e si sviluppano, si formano all'interno di precisi contesti strutturali. Qui vado avanti, l'ho messo solo perché, visto che le diapositive perché non ho tempo di entrarci, però mi piace lasciarvi il riferimento bibliografico di Almeida Filho, che è un brasiliano, ed è una riflessione su una nuova epistemologia della salute, e ho messo anche il testo completo in bibliografia. Su questo invece mi fermo un secondo, perché molto spesso tra i vari problemi del nostro sistema di produzione e di consumo della conoscenza c'è il fatto che sia fortemente distorto verso gli autori anglosassoni, nordamericani, inglesi, mentre c'è una ricca produzione, per esempio in Latino America, di taglio critico, che merita di essere approfondita e che dà altri sguardi. Questo è un esempio, infatti sono soprattutto in America Latina che si comincia a parlare di determinazione sociale e non di determinanti sociali, con un approccio cosiddetto di epidemiologia critica. Anche qui vi do solo qualche spunto. Qual è l'idea? L'idea è quella di considerare l'interdipendenza tra società e natura, e quindi passare da un modello che dà l'enfasi solo agli aspetti biologici ad uno che mette in relazione le dinamiche micro-individuali con le dinamiche macro e strutturali. Ovviamente si tratta di sistemi di conoscenza che cercano di superare un altro dei problemi della conoscenza del nostro tempo, che è la frammentazione, di cui la medicina è allo stesso tempo una vittima e un paradigma. Quindi sono modelli che richiedono la messa in condivisione di più discipline e di più saperi, compresi i saperi cosiddetti laici, cioè non professionalizzati, ma appartenenti e diffusi nella comunità. Bene, sono sempre modelli un po' complessi e mi chiedo scusa, ma non ancora due slide di questo tipo e dopo diventa un po' più leggero. Però perché è importante, nel senso che tutto questo sistema di conoscenze va avanti e si articola. Questo è uno schema dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha avuto una commissione che per 3 anni ha lavorato proprio su queste tematiche e che fa vedere che cosa. Intanto vi faccio vedere una cosa importante, l'esito, che poi il sistema è a feedback, quindi non è da leggere in maniera lineare, ma insomma lì in fondo l'esito non è tanto o non è solo la salute della persona, ma è l'equità in salute, equity in health. Quindi si cominciano ad utilizzare degli strumenti di analisi che guardino anche alla distribuzione e alla relazione delle risorse all'interno di una certa comunità. Quindi abbiamo qui a sinistra quello che era il cerchio esterno nell'organigramma a cipolla, ovvero il contesto politico e socio-economico, che è fatto di una serie di fattori e di politiche. Questo contesto influenza la posizione in cui le persone si trovano all'interno del contesto sociale, e anche qui è molto importante che all'interno di uno schema di questo tipo compaia, voi vedete qui la parola, forse non la leggete ma ve la leggo io, la parola razzismo, e lì sotto anche la parola genere, genere, etnicità e classe sociale. Questi sono 3 potenti fattori di distribuzione delle risorse nelle nostre società, tra virgolette, sviluppate. E che cosa condizionano questi 3 fattori? Classe sociale, genere e etnicità legata al razzismo. Condizionano sostanzialmente la posizione socio-economica e la possibilità di accedere a educazione, posizione occupazionale e reddito. Okay? Ovviamente su queste circostanze influiscono i sistemi di welfare, diciamo così, comunque sistemi organizzativi, redistributivi all'interno della società. Lì hanno messo una cosa importante che è coesione e capitale sociale come fattore di mediazione. Bene, vi faccio notare sempre che qui i sistemi sanitari sono qui, Quindi non solo hanno un impatto relativo, ma hanno un impatto tardivo. Cioè, agiscono e possono agire e sono uno strumento importante che però può agire in una fase limitata dell'architettura che poi va a produrre o a distruggere l'equità in salute. E questo è l'ultimo veramente, però è quello che secondo me in maniera più con tutti i limiti che poi hanno questi schemi nel cercare di descrivere qualcosa di estremamente complesso con uno schema bidimensionale è molto difficile, però Nancy Krieger, che secondo me è una delle un'epidemiologa sociale che in questo campo sta facendo le riflessioni più interessanti, parla di teoria ecosociale, questo è un lavoro del 2008, vedete che riporta all'interno sono le stesse 3 variabili, quindi diseguaglianza di classe, diseguaglianza di genere e diseguaglianza di razza, etnia, non ci addentriamo in questi termini perché si aprirebbe molto, molto dibattito e molte controversie. Forse la cosa in più che voglio aggiungere rispetto al grafico di prima è la prospettiva cosiddetta life course, quindi una prospettiva che in realtà è ancora di più del ciclo di vita, è una prospettiva storica. Anche qui vi faccio solo un accenno, ci sono molti studi che stanno emergendo adesso che correlano le condizioni di vita e in particolare le condizioni di deprivazione dei bambini nelle primissime fasi di sviluppo con esiti in salute nella mezza età. Ed è dimostrato che una sofferenza, una deprivazione su vari aspetti in queste prime fasi della vita ha delle conseguenze, delle ripercussioni sulla morbidità, quindi sul rischio di ammalarsi. Per esempio è collegato una certa forma di denutrizione o malnutrizione è collegata con obesità. e con diabete, con lo sviluppo di malattie croniche. Quindi anche questa è una cosa molto importante e tra l'altro, anche qui mi spiace che posso solo accennarlo, ma non è una cosa che riguarda solo il singolo individuo, ma riguarda in maniera più ampia la storia, in qualche modo, e l'appartenenza di quell'individuo a un certo gruppo di popolazione. Ok, vi volevo citare anche la Carta di Ottawa, forse qualcuno la conosce, è un documento, ma forse non abbastanza valorizzato, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che risale all'86, ma è interessante per noi perché quello che diciamo nella Carta di Bologna ha molto a che vedere con la Carta di Ottawa. Che cosa ha affermato la Carta di Ottawa? Intanto ha iniziato, insomma, è il documento a cui si fa riferimento quando si parla di promozione della salute, e poi vi dico meglio che cos'è, ma non so se voi riuscite a leggere, comunque ha varie, diciamo, ramificazioni. Una è, parla proprio di sviluppare l'azione comunitaria e le capacità e le abilità individuali, dando mezzi, favorendo mediazione, facendo advocacy, quindi facendosi portavoce di idee e in particolare dei bisogni o delle idee dei gruppi più marginalizzati. La creazione di ambienti supportivi per la salute e poi qui quello che si diceva, che forse verrà toccato nella relazione successiva alla mia, un riorientamento dei servizi sanitari, una trasformazione radicale dei servizi sanitari, al fine di costruire politiche salutari. La Carta di Ottawa è molto importante perché in qualche modo restituisce, cioè a fronte di una lettura, come vi ho fatto prima, cioè complessa, articolata e molto orientata alla produzione sociale della salute e della malattia, restituisce al cittadino e alla comunità il ruolo attivo per poter agire una trasformazione in questo senso. Non che le istituzioni se ne lavino le mani, anzi, le istituzioni sono chiamate però a creare ambienti supportivi, a creare ambienti favorevoli alla partecipazione come strumento di salute. Beh, questo è un disegnino che è carino, anche se forse si potrebbe anche criticare, ma insomma mi interessava, questo è il fiume della vita, la promozione della salute si colloca a livello più alto, no? Poi ci sono gli altri tipi di intervento, educazione, prevenzione, protezione, cura, malattia e morte. Quindi quando parliamo di promozione della salute, perché l'ho messo? Perché se voi vedete molti piani aziendali delle nostre ASL, comuni, eccetera, parlano di promozione della salute e fanno il corso per smettere di fumare. No, quindi parlano di promozione della salute e si riferiscono a stili di vita. Quindi è un equivoco, non intenzionale, scusate il gioco di parole, cioè voluto, perché l'appropriazione, il depotenziamento dei termini è uno strumento politico o depoliticizzante. Quindi è importante invece, quando si parla di promozione della salute, collocarsi nel contesto teorico adeguato. Bene, questo l'ha già detto Jean, quindi passo veloce, è un po' a dire, va bene, tutti questi fattori, abbiamo capito, contano tanti altri fattori, ma quanto contano? Questi sono grafici diversi che tutti concordano comunque più o meno nello stabilire che i sistemi sanitari contano da un 15, da un 10 a un 20% dei bisogni di salute complessivi, tutto il resto sono altri fattori. Però ho messo un po' a cautela quella frase sempre della Krieger, perché mi piace molto, che dice: attenzione che lo stato dell'arte è un prodotto sociale. Cioè, cosa vuol dire? Attenzione che le teorie interpretative che noi utilizziamo per descrivere la realtà sono parte di quella realtà stessa, cioè sono figlie di quel contesto. E perché ho messo qui questo? Perché se voi vedete questo modello qui, per esempio, è prodotto dal CDC di Atlanta, quindi da un organismo statunitense, e attribuisce il 50% della responsabilità dei problemi, diciamo, di salute ai comportamenti. Ai comportamenti. Questo invece è un modello canadese e il 50% lo dà al modello socio-economico. Quindi sono tagli, letture diverse a seconda che uno abbia una visione del mondo in cui il soggetto è una visione della società, diciamo, in cui il soggetto è un individuo libero, atomizzato, completamente responsabile attraverso il suo libero arbitrio delle proprie scelte, o se invece uno legge il contesto sociale come condizionante o fortemente condizionante rispetto a queste scelte. Quindi insomma, bisogna fare attenzione e capire le fonti per conoscere che tipo di lettura stanno dando della realtà. Mi seguite? Ok. Bene, ci sono dei forti dati storici, anche qui forse, scusate se ripeto cose per alcuni già molto note, ci sono dati storici che dimostrano l'importanza preponderante di questi fattori socio-economici sul declino di mortalità per diverse malattie. Questo è uno studio molto famoso che è stato anche contestato e rivisto, ma che insomma nella sua portata anche storica è significativo. Che cosa sono? È l'andamento dei tassi di mortalità per alcune patologie che erano le principali killer della nostra società, diciamo nord-occidentale, nel Novecento. E voi forse non riuscirete a leggere, ma insomma le freccette indicano il momento storico in cui è stata fatta la scoperta, diciamo, biotecnologica relativa a quella malattia. Di volta in volta la scoperta del bacillo responsabile, la scoperta del vaccino, l'inizio delle campagne di immunizzazione o l'inizio della disponibilità di una terapia antibiotica. Sostanzialmente, questi sono dati per gli Stati Uniti, questi sono dati sull'Inghilterra e il Galles, mostrano più o meno tutti la stessa cosa, cioè il declino importante di mortalità per queste patologie è avvenuto prima o molto prima che fossero disponibili le scoperte di trattamento o di prevenzione. Questo non riduce l'importanza di quelle scoperte, ma la contestualizza alla luce di che altro tipo o che margini di azione ci sono anche prima o anche insomma alternative a quello. Bene, ci sono delle altre riflessioni che non credo che siano per voi nuove assolutamente, ma che a volte riusciamo a non focalizzarci sulle contraddizioni che esistono tra una realtà osservata e il nostro modo di interpretare le cose, no? Quindi continuiamo ad avere anche interiorizzata una percezione di salute come patrimonio individuale sostanzialmente legato al corpo, sostanzialmente biologico, ma ci sono molte prove, quelle che vi ho appena mostrato di carattere storico, ma anche questa di carattere storico contemporaneo, che mostrano il contrario. Cioè questa è una mappa che fa vedere le disuguaglianze nell'aspettativa di vita nei paesi del mondo. Ci sono paesi del mondo, soprattutto in Africa subsahariana, dove l'aspettativa di vita non arriva ai 40 anni, e ci sono paesi come il nostro dove l'aspettativa di vita supera gli 80, quindi uno scarto di 40 anni. Allora è ovvio che nessuna variabile biologica è in grado di giustificare questa disuguaglianza, d'accordo? È palese, lo capirebbe chiunque. Quindi questa, che è una disuguaglianza incredibile e per molti versi inaccettabile, è riconducibile essenzialmente a tutta una serie di fattori di carattere geopolitico, macro e microeconomico e sociale. Gian ha fatto già vedere alcune di queste curve sotto il legame tra spesa sanitaria e aspettativa di vita. Io invece questa correla il PIL pro capite. Abbiamo visto che il PIL è sicuramente una misura estremamente criticata, però questi studi hanno comunque la loro valenza se interpretati correttamente. Quindi cosa fa vedere questo grafico, anche questo molto, molto famoso? Che tipo di relazione c'è tra il PIL pro capite come misura grossolana della ricchezza di un paese, tra l'altro media, quindi con tutte le problematiche che dicevo anche prima, con l'aspettativa di vita. E fa vedere sostanzialmente due cose. Fa vedere che per un certo livello di crescita economica, quindi l'uscita dalla povertà sostanzialmente, c'è una correlazione significativa. Cioè i paesi più ricchi hanno migliori livelli, hanno aspettativa di vita più elevata, perché poi si potrebbe anche dire, ma l'aspettativa di vita, cioè gli anni che uno vive, sono effettivamente una misura della salute, ancora di più del benessere? Probabilmente no, però c'è un certo consenso che comunque abbiano una loro, come dire, valenza, gli anni di vita che uno può vivere. Oltre a un certo tipo di PIL pro capite, però, questa relazione si perde. Quindi, oltre a un certo livello di ricchezza, Non esiste una correlazione significativa tra la ricchezza del paese e il suo livello di salute, misurato all'interno di questi indicatori. Ecco, questo è sostanzialmente un ingrandimento del grafico di prima, quindi possono esistere variazioni molto significative, vedete tra 20.000 e 80.000 dollari pro capite anno e livelli di aspettativa di vita che sostanzialmente non correlano. Quindi uno può essere anche può vivere anche in un paese con 4 volte più ricchezza di un altro, ma avere di fatto un'aspettativa di vita inferiore. Dunque entrano in gioco altri fattori. Anche qui non la biologia non ci aiuta a decifrare questo tipo di distribuzione della salute. Bisogna chiamare in causa altri fattori. E qui la letteratura comincia a essere molto articolata, anche se sicuramente bisognerebbe, come dire, approfondire di più. Vi cito solo uno studio perché ha fatto anche molto scalpore, che ha dimostrato come tra i fattori che invece sono in grado di spiegare questa differenza, quindi che sono in grado di mettere in correlazione la differenza di aspettativa di vita tra i paesi ricchi, c'è il livello di disuguaglianza interno. Okay? Quindi tra paesi ricchi non si può dire che il più ricco vive di più, vive più a lungo, ma si può affermare che il paese con minore disuguaglianza interna nella redistribuzione del reddito ha migliori condizioni di salute. C'è da dire però che in questo studio non hanno utilizzato l'aspettativa di vita come parametro, ma hanno utilizzato un indice aggregato di problematiche sociali. Il grafico è lo stesso, questo l'ho messo solo per chi vuole approfondire, c'è anche tutta la referenza, quindi era inclusa l'aspettativa di vita, ma anche altri valori come l'alfabetizzazione, la mortalità infantile, il tasso di omicidi, di gente in prigione, di gravidanze in adolescenza e così via. Qui hanno costruito un indice aggregato. Bene, questo indice aggregato, come abbiamo visto, correla con il livello di disuguaglianza interna. Questa la passo perché l'ha già fatta vedere Jean. Ecco. Anche qui faccio solo un accenno. Quindi, se è vero che esistono a livello internazionale delle disuguaglianze profonde e che la correlazione appunto tra ricchezza e salute è una correlazione articolata che passa attraverso i determinanti, le risorse e la distribuzione di queste risorse, si possono fare dei ragionamenti analoghi a livello dei singoli paesi. Questa, chi un po' si interessa di queste cose è una slide che conosce, perché è abbastanza rilevante, nel senso che mostra come all'interno della città di Glasgow esistano differenze, disuguaglianze nell'aspettativa di vita che sono quasi pari come entità di quelle che abbiamo visto prima a scala mondiale. Però prima era il confronto tra un individuo che vive, che nasce e che cresce in Sierra Leone e uno che nasce e che cresce in Giappone o in Italia. Invece qui stiamo parlando di una persona che nasce e cresce a Carlton oppure a Lenzi, che sono rispettivamente un quartiere deprivato e un quartiere ricco della città. Differenze, disuguaglianze simili di entità minore si trovano a Londra e si trovano anche a Torino. Se qualcuno di voi conosce un po' gli studi, soprattutto di Geppo Costa e del suo gruppo, che è qui di Torino, comunque ha fatto studi anche in altre parti d'Italia, tutti mostrano come esista quello che viene definito gradiente sociale. Gradiente sociale che cosa significa? Significa che per qualunque indicatore di posizione sociale uno provi a replicare questo tipo di studi, troverà una correlazione con, sempre in questo caso, l'aspettativa di vita, oppure la mortalità, che sono un po' i due parametri che si vengono a confrontare. Quindi uno può prendere il livello di istruzione, può prendere il luogo di residenza, può prendere il reddito, può prendere la posizione occupazionale. Se si prova a correlare questi fattori con l'aspettativa di vita, oppure l'aspettativa di vita in salute, oppure il rischio di mortalità per alcune cause, tipicamente malattie cardiovascolari ma anche neoplasie, si trova una correlazione che ha la caratteristica di essere un gradiente. ovvero è una correlazione continua, continuativa. Voi vedete, questo vabbè, è un grafico un po' così, un po' non immediato, ma insomma ogni puntino è una circoscrizione elettorale. E vedete sull'asse orizzontale c'è la deprivazione, cioè più si va avanti, più si va avanti e più sono quartieri o circoscrizioni ricche sostanzialmente. E da questo lato abbiamo invece l'aspettativa di vita. Quindi che cosa fa vedere questo grafico? Fa vedere che tra i quartieri o le circoscrizioni più deprivate e quelle meno deprivate c'è una differenza di aspettativa di vita di quasi, sono dal 73 a di quasi 10 anni, ma soprattutto che non esiste soluzione in questo continuum. Quindi qualunque differenza di reddito si vada a misurare, si troverà un corrispettivo significativo sull'aspettativa di vita. Ora, qui sarebbe molto interessante, ma anche molto complesso, addentrarsi nella spiegazione di un simile fenomeno. A me, cioè, torna sempre comunque dirvi che non esiste spiegazione biologica di questa cosa qui. Cioè, uno si può arrovellare con tutti i parametri individuali, fare test, misurare, ma non se ne viene fuori. Cioè, questo è l'effetto di un complesso e penetrante intreccio di dinamiche sociali che noi, come dice l'epidemiologia sociale, ma come dice anche l'antropologia medica, noi incorporiamo, cioè si fa corpo. Si fa materia, la disuguaglianza sociale, questo lo diceva anche Marmot, uccide, ammala. Quindi è sempre il discorso di provare a leggere le cose togliendo un attimo le divisioni tra, in questo caso, tra mente e corpo in primis, ma tra società e corpo, e leggerci come prodotti incarnati di un certo sistema sociale. Allora uno riesce a rendersi ragione di alcune di queste dinamiche. Ok, rapidamente, vado adesso nella parte in discesa, si è già detto tanto, a me premeva dirlo, perché io lo credo, cioè parliamo di attuale modello di sviluppo e parliamo di capitalismo, poi certo ci sono stati altri sistemi, potremmo discutere, non mi interessa fare una discussione in questo caso sui vari sistemi, ma mi interessa dare i nomi alle cose come li hanno. Quindi quando parliamo di attuale modello di sviluppo è un sistema che diventa egemone a partire dagli anni Ottanta, soprattutto le due figure simbolo sono la Thatcher in Inghilterra e Reagan negli Stati Uniti. Qui c'è un elenco del tutto parziale di alcuni degli assiomi, ma li abbiamo già un po' citati: l'individualismo, il libero mercato, lo Stato è un problema e va ridotto, la crescita economica è il paradigma di riferimento ed è comunque il mercato che la distribuisce, con questo effetto di trickle down o sgocciolamento, immagino che tutti un po' l'abbiate sentito. Quindi sì, certo, la crescita economica genera disuguaglianze, ma poi per questo effetto di percolamento dai più ricchi pian piano si estende a tutta la società. Ovviamente ci sono tutta un'altra serie di variabili che in questa visione non vengono contemplati. Allora, Frenbaum, che è una attivista del People's Health Movement, del Movimento dei Popoli per la Salute, ma ha fatto anche parte con Michael Marmot della Commissione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sui determinanti sociali di salute. Ho preso in prestito questa slide perché mi sembrava interessante. Cioè, qui sotto ci sono una serie di cose che sono già state citate, su cui non torno. Cioè, il TTP è uno strumento cardine, come gli accordi di libero commercio, cardine del neoliberismo e della diffusione del neoliberismo su scala planetaria. Quindi è mostrato come se l'obiettivo anche della Carta di Ottawa dell'equità in salute sia di fatto impedito da questo sistema economico che dà una serie di privilegi e di vantaggi ad alcuni settori della società, alle imprese multinazionali in primis. Vado un po' veloce perché il tempo sta per finire. In una carrellata vi faccio vedere perché questo sistema non solo non redistribuisce, ma aumenta le disuguaglianze. Questo è un dato, è un grafico che potete leggere proprio anche così, solo intuitivamente, che fa vedere i flussi finanziari globali. Quindi, al di là della percezione che ogni tanto si ha che sia il nord del mondo che è contribuisce all'aiuto del sud del mondo, questo grafico fa vedere come dal 93 al 2004 i flussi finanziari netti siano andati esattamente al contrario. Quindi ci sia di fatto un sovvenzionamento della parte povera del mondo rispetto ai paesi ricchi. Visto che si è parlato prima anche di appunto di dazi e di incentivi, giusto per farvi vedere quanto i sussidi domestici all'agricoltura che vengono dati nel nord del mondo, di quanto superino l'aiuto allo sviluppo. E questo che fa forse ancora un po' impressione, sembra un po' il rovescio dell'altro grafico, quello che ho fatto vedere due slide prima, il carattere intrinsecamente diseguaglizzante dei mercati globali. Allora, qui ci sono i paesi del mondo, là in fondo, e per ogni paese su questo asse è mostrata la disuguaglianza nella distribuzione interna del reddito. Okay? Quindi stiamo parlando di una creazione di disuguaglianza su due livelli. Uno, diciamo, trasversalmente in tutti, cioè tra paesi, e l'altro all'interno dei paesi. E oppure la lettura è ovviamente speculare, una grossa, grossa, grossa concentrazione della ricchezza. Questa è la differenza tra la percentuale del reddito nazionale detenuta dall'1% più ricco della popolazione. Come è cambiata? Dal 1980 ad oggi. Vedete i paesi, in tutti i paesi presi in considerazione è aumentata, cioè oggi l'1% più ricco della popolazione detiene più ricchezza di quanto non deteneva nel 1980, fino a livelli che sono soliti Stati Uniti, sembra di sparare sulla Croce Rossa, il 20%, l'1% della popolazione detiene il 20% del reddito nazionale. Questo invece, la barra grigia, vi fa vedere quanto è detenuta dal 10% più ricco e fa impressione, cioè a me fa impressione, anche se sono cose che si sanno, che si vedono, però insomma, sempre negli Stati Uniti il 10% più ricco detiene il 75,4% della ricchezza nazionale. Perché è sotto critica forte il sistema capitalistico? Perché questo tipo di andamento diseguaglizzante, guardate un po' quando riprende a crescere, questo è il livello di disuguaglianza in Inghilterra, no? Riprende a crescere esattamente negli anni in cui, tra gli anni 70, insomma gli anni 80, in cui vengono poste le fondamenta di ideologiche e di ordine mondiale di questo sistema. E questo è quello che succede negli Stati Uniti allo stesso modo. E questo sono tutti i paesi anglosassoni, quindi tra il 1910 e il 2010 la disuguaglianza espressa come la quota di reddito nazionale detenuta dall'1% più ricco della popolazione decresce sostanzialmente dai primi del Novecento fino agli anni 70 e dagli anni 80 invariabilmente in tutti i paesi torna a salire. Quindi credo che questo insomma dimostri abbastanza inequivocabilmente che il sistema in cui siamo non è compatibile con l'equità e non è compatibile con l'equità in salute. Questo è un altro grafico ma che illustra la stessa cosa, però da alcuni nomi, in particolare chi ha visto una crescita esponenziale delle sue ricchezze dal 1980 ad oggi? Il settore delle corporation, il settore delle transnazionali, guardate che sono redditi, cioè sono ricchezze dopo le tasse, dopo la tassazione. L'1% della popolazione mondiale ha visto incrementare la sua ricchezza del 178%, la crescita complessiva è stata del 145%, ma la famiglia media in questi anni, dall'80 ad oggi, solo del 9%. Ok, detto questo quadro un po' così, un po' lugubre o un po' depressivo, veniamo invece alla parte di resistenza, perché tutta questa analisi, che è un'analisi che deriva e che è in nuce dentro la Carta di Bologna, è anche in parte un'analisi che viene fatta in seno al People's Health Movement, che a mio modo di vedere è una grossa risorsa per i movimenti critici sulla sostenibilità e la salute, perché è una rete globale emette e fa una cosa che viene fatta poco, cioè intanto dà voce alla società civile, ma soprattutto dà uno sguardo internazionale, quindi consente di vedere come alcune delle problematiche che ci troviamo noi a vivere adesso siano state affrontate e vissute in altri contesti da altre persone all'interno dello stesso ordine economico, e quindi consente di scambiare le esperienze e di imparare gli uni dagli altri. Ho messo lì la copertina di questo libro che è qui in visione, purtroppo non ho più copie, però è disponibile sul sito del People's Health Movement, gratis, scaricabile gratis, è la quarta edizione, e questo libro fa tutta una serie di analisi, quelle che ho, un po' che ho fatto io, ma anche molte altre, su quali sono i processi che creano o distruggono salute al momento nel mondo, ma soprattutto quali sono anche i movimenti, le strategie di resistenza e di alternativa. Quindi la visione del People's Health Movement l'ho scritta lì, Almata, insomma, immagino che la conosciate, ma comunque tante delle cose che abbiamo detto hanno una radice anche in quell'importante dichiarazione dell'OMS. Ecco, perché è nato questo People's Health Movement nel 2000? Perché da tutte queste analisi che allora, guardate, allora che appunto era Genova, era Seattle, c'era una grossa preoccupazione per il sud del mondo. Cioè io sono andata a Genova perché ero incazzata che l'Italia, che l'Europa, che gli Stati Uniti avessero una serie di trattati di libero commercio che andavano pesantemente a danneggiare la salute di paesi già pesantissimamente afflitti da tutta una serie di altre problematiche. Ma oggi ci ritroviamo... Un minuto, perfetto. No, ci sono. Ma oggi ci ritroviamo col nemico in casa. Oggi ci sono le politiche di austerity, oggi c'è la politica del debito, oggi c'è la crisi economica. Quindi il discorso di mobilitazione che è nato lì oggi è solo più attuale. E qual è stata la riflessione? La riflessione è stata, come hanno messo ben in mostra questa mattina, le dinamiche sono transnazionali in questo momento, quindi benissimo, anzi ci deve essere la presenza locale, e essere qui oggi, cioè in questo posto liberato, è estremamente significativo. Ma, come anche la campagna del TTP fa vedere, i successi si possono ottenere se ci si muove insieme anche ad altri livelli. Quindi questa è stata un po' l'idea del movimento, di creare solidarietà internazionale. E finisco proprio gli ultimi 30 secondi per dirvi che cosa stiamo facendo invece qui in Italia. Il movimento per sua definizione è un movimento, quindi non è strutturato, qui in Italia in particolare, quindi è un'aggregazione spontanea di persone che ci stanno a fare alcune cose insieme. In questo momento stiamo partecipando a una ricercazione che avviene in 6 paesi, lo potete leggere lì, che cerca di mettere a fuoco quali sono le pratiche con cui le organizzazioni, i gruppi, i movimenti della società civile si mobilitano per agire sul diritto alla salute, inteso in senso ampio, quindi dal discorso dei servizi, come è stato fatto prima l'esempio, la privatizzazione dell'ospedale, al discorso sui determinanti, alla produzione di società e di cultura, come avviene qui alla Cavallerizza, e ad altri aspetti. Essendo una ricercazione, non è l'idea di studiare per poi scrivere un libro, ma l'idea è che le persone soggette, le persone che si mettono in quest'ottica, imparano dalle proprie pratiche e imparano a condividerle, e in questo modo si genera una conoscenza che è conoscenza positiva sulle possibilità e le strategie di azione per il cambiamento. C'è anche uno scopo molto importante, che è quello di superare la frammentazione che da sempre affligge i movimenti sociali, i movimenti dei cittadini, in cui ognuno fa la sua nicchia, no, di interesse e porta avanti la sua battaglia importantissima, ma che difficilmente va a sistema. Quindi il gruppo si chiama Gruppa, gruppo permanentemente aperto, nell'idea dell'inclusione, nell'idea anche di un'attenzione alle disuguaglianze, in questo caso emblematicamente rappresentate dal genere. E quello che stiamo facendo è una mappazione di gruppi e movimenti attivi nei territori e a livello nazionale. Quindi stiamo cercando di andare a conoscere come le persone si muovono, si mobilitano, come fanno a prendere in mano, a livello collettivo, un po' un pezzettino del filo del loro legame con la comunità e con una comunità in salute. E abbiamo fatto a Bologna, ad aprile, questo mi piace citarlo non perché... così, tra l'altro è un evento che è già successo, ma perché abbiamo cercato di recuperare anche la memoria storica, che è un altro, cioè insieme alla frammentazione c'è anche una compartimentazione generazionale, che poi luoghi come questo aiutano a superare, ma insomma ci sembrava importante. C'è una mailing list nazionale, se qualcuno è interessato a seguire questi sviluppi, basta che me lo dica, io sono qui tutt'oggi e lo inserisco. E l'idea è quella di contribuire a un movimento per la salute. Un movimento, ma poi l'ho messo tra parentesi perché non è l'idea di, cioè costruiamo il People's Health Movement in Italia, non è quella l'idea. L'idea è quella di alimentare in maniera diffusa a rete, eccetera, i processi di capacitazione per un'azione sociale più d'impatto, più efficace e più sostenibile. E ovviamente è un viaggio lungo, ma Gian ha citato il Dalai Lama, io cito Lao Tzu, anche un viaggio di 1000 miglia comincia con un passo, quindi buon cammino a tutti noi e grazie.
Ringrazio particolarmente Chiara, non perché sono Luisa da meno, ma perché lo sento sempre, Chiara ho la fortuna di sentirla meno volte, perché ha la capacità dialettica chirurgica di poter spiegare concetti complicatissimi in poche parole. L'altra cosa che vi lancio prima di presentare il prossimo relatore è questa. Non so quanti di voi siano in sanità, o se ne sanità per professionalità o studi. Una cosa di cui poi parleremo magari il pomeriggio è questa, di quello che è stato detto da Jean-Louis e da Chiara, che sono anche prodotti dall'OMS, quindi da organi che si occupano di sanità e salute a livello internazionale, nelle università, chiedetelo a qualsiasi studente, io sono studente, entra poco o niente. Quindi ed è uno dei concetti su cui la rete poi vedrete ha preso degli impegni.